Prodi, terzo incontro, seconda ora.
Penso che sia tutto chiaro, noi abbiamo fatto la prima parte di questa sera, la umanizzazione della fede. No, abbiamo... Vabbè, comunque adesso facciamo la fede da umanizzare. Cioè, facciamo la conversazione. Ci sono degli aspetti della nostra fede la cui vulgata è un delirio cronico. Faccio subito un esempio. L'affermazione fatta a chi soffre, offri a Dio le tue sofferenze. Sicuramente introduce un pensiero teologico in una situazione molto difficile, quindi già si ha una riflessione, eccetera, eccetera. Però se la prendete seriamente, offri a Dio le tue sofferenze, significa che Dio ha fatto in modo che tu ti ammalassi, non è che tu potessi offrire qualche cosa. Non è proprio esattamente così, lo so, però io calo un po' sulla cosa per capire di che cosa vogliamo parlare in questo passaggio. Cioè, cerchiamo di vedere alcune situazioni molto importanti, credo, in cui forse possiamo dirci qualcosa di diverso rispetto a quello che con buona pace di qualche decennio fa abbiamo ascoltato in qualche contesto più o meno cattolico. La vocazione è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Quindi avete già la risposta, che l'uomo viva. Come si trova la volontà di Dio? Ecco, allora, già qui, in questa prima tabella, poi probabilmente ce ne sono delle altre, c'è anche il bis, e dobbiamo già mettere qualche paletto. Allora, primo paletto, se la volontà di Dio è una cosa così immutabile che scende sull'uomo e l'uomo non può far altro che viverla come si vive una cassaforte che cade dal terzo piano e ti spattacca a terra, non è proprio una gran, anche se fosse la volontà più bella, non è proprio la volontà di Dio rispettosa della volontà dell'uomo. È una gestione da parte di Dio verso l'uomo come appunto si può gestire un burattino. Cioè, tutta la favola di Pinocchio è stata scritta proprio esattamente per ricordare che a un certo punto il burattino è bene, anzi desidera che lo ha costruito che diventi proprio un bambino che può scegliere. Una parte amplissima di questa riflessione si dovrebbe fare sulla vocazione. La vocazione di Dio è immutabile, quindi come c'era scritto in una canzone, c'è un progetto che Dio ha già pensato fin dalla fondazione del mondo per tutti noi. Se io non lo seguo vado all'inferno, questo io lo sento, queste cose io lo sento di dire. Quindi se non seguo la mia vocazione, cosa mi succede? Dio mi tira dalla rete, tu sei abbastanza simpatico, tutto sommato. E appunto come si trova questa volontà e questa vocazione? Luciano Manicardi, se avete pazienza, vi farà un ottimo sparito sui segni, no? Per cui noi tutti andiamo a cercare i segni. Io mi ricordo che in preda a difficoltà vocazionali feci un corso di esercizi spirituali in seminario. E mi ricordo che aprì una porta che era chiusa e il fenditore della luce andò a colpire uno di quei manifesti di quei film su San Francesco, tutto bello così, e io dico no, dai, no. Allora, dopo ognuno legge tutto nella sua ottica, nella sua direzione, ma non c'è niente di più aberrante di consegnare ai segni la ricerca della nostra vocazione. Sicuramente la volontà di Dio implica la volontà dell'uomo. E qui davvero è il problema teologico fondante e fondamentale, nel senso che come fanno a stare insieme la volontà di Dio e la volontà dell'uomo? Due volontà confliggenti, come fanno a stare? Se lei è stata così non c'è via di uscita. siamo immersi nella problematica che poi è di fatto la problematica del peccato originale, e cioè dove appunto noi uomini facciamo sempre una gran fatica a pensare che Dio si possa occupare della nostra esistenza senza che questo voglia dire comunque perdere dei gradi di libertà. Allora io credo che una possibilità per tenere sempre tutte queste cose, che poi sono tutte, tutte le cose per cui uno dice ma perché è morto quello là, ma perché quell'altro si è ammalato, ma perché lo tsunami, ma perché il terremoto, allora con buona pace di tutti credo che bisogna fare alcune premesse su questi ragionamenti. Primo, che c'è per definizione un mondo e un uomo limitato. Se noi eravamo già perfetti ed eterni, non c'era bisogno di tutte queste riflessioni qua. Ma dovete anche pensare che non è che, come dice la Sapienza, esattamente la morte sia entrata nel mondo per via del diavolo, e quindi prima del peccato originale non ci fosse la morte. Perché l'uomo, anche prima del peccato originale, comunque era destinato a essere finito. Non c'è scritto da nessuna parte che l'uomo fosse eterno. Comunque non potete pensare, cioè, Adamo ed Eva e figli, nostro figlio, cioè, a un certo punto ci scoppiamo, cioè, il problema demografico è stato fatto irrisolvibile. Allora, la limitatezza dell'uomo faceva parte del suo essere creato, perché comunque partecipava della vita, non aveva la vita. Allora c'è questa prima premessa. La seconda premessa è che appunto non possiamo non evitare tutti i pensieri secondo cui c'è già un percorso predeterminato, perché altrimenti veramente siamo fuori dalla rispettosità da parte di Dio della libertà dell'uomo. E certamente non possiamo neanche pensare che l'uomo sia totalmente autonomo, e anche perché ci sono tutti quei infiniti capitoli della teologia, ripeto, soprattutto della teologia dell'Occidente sulla grazia, e poi diciamo delle cose ancora più, delle parole ancora più scabrose, la predestinazione. Sono tutte cose che dobbiamo tenere presenti. Allora, credo che vada presa sul serio questa frase: la volontà di Dio è un evento dinamico che scaturisce dall'incontro tra le esigenze del Vangelo e la precisa creaturalità della singola persona. Cioè, non esiste niente di predestinato se non il fatto che ciascuno di noi predestinato, perché è stato creato così a seguire l'immagine dell'uomo Gesù. Noi siamo stati creati, e questa è la grazia originale fondante, è la predestinazione originale fondante di tutte le altre che noi possiamo pensare, ed è quindi sempre solo una predestinazione al bene. Questa predestinazione si incontra con le pieghe della storia, dove noi possiamo scegliere se stare dentro o stare fuori. La volontà di Dio avviene tra l'incontro di questa forza che qui diciamo nel carattere del Vangelo, ma vuol dire appunto che noi abbiamo la possibilità di seguire questo messaggio liberante dell'uomo libero, liberante che è Gesù, che trova in noi eco esattamente per il fatto che siamo fatti immagine di somiglianza anche noi di Dio. Ecco, questo incontro determina la volontà di Dio. Non c'è nessuna volontà prestabilita, non c'è nessuna vocazione prestabilita, non c'è nessun progetto che io devo scoprire, perché tutto quello che avviene tra me e Dio è un avvenimento dinamico. E quindi ci chiede di prendere sul serio non i singoli segnalini che troviamo, ma proprio esattamente le pieghe della storia, dove appunto tutto quello che mi capita mi può capitare perché ci sia una possibilità nella mia vita di percorrere il più praticamente possibile questo essere immagine e somiglianza di Dio, quindi essere capace di questa imitazione creativa della persona umana di Gesù. Anche perché questa esclusione di una vocazione così determinata, credo che risolva anche tanti problemi, nel senso che quando noi siamo davvero capito che tipo di vocazione, se succede qualche cosa, se cioè due persone che si sono sposate in chiesa, uno dice beh, questa è la loro vocazione, lui o lei se ne va. C'era o non c'era? Allora, significa che se prendiamo invece sul serio questa frase, anche in quel momento le due persone possono tranquillamente decidere che ci sia, anche in quelle pieghe così difficili della loro vita, l'incontro tra il Vangelo e la singola storicità della persona. Tra l'altro, appunto, quest'ultimo pallino è interessante perché la volontà di Dio è un'offerta che libera la nostra umanità, è provare a ripercorrere i verbi con cui Gesù si rivolge a noi: se vuoi, non devi. Il giovane ricco, il cosiddetto giovane ricco, se vuoi essere perfetto, se vuoi. Questo è un verbo molto interessante. Sarebbe bello che ognuno di noi potesse stasera, stanotte, domani, dopodomani provare a eliminare tutti i devi che abbiamo nella nostra vita. Tutti i devi. Nessuno va a un film, ma questo sarebbe il meno. Penso che succederebbero tante altre cose, però almeno una volta nella nostra vita credo che sia interessante provare a vedere quali sono i devi della nostra vita e i se vuoi. Questo credo che sia sufficiente. Ecco. Il rinnegamento di sé. Se uno vuole essere mio discepolo, rinnega se stesso, prende la sua croce e mi segue. Mi sembra interessante quello che lui scrive, perché in realtà appunto questo linguaggio, come tante volte è stato detto, è un linguaggio molto da tribunale, cioè non vuol dire buttarsi via, ma vuol dire smettere di avere la pretesa di difenderci. Per rinnegare se stessi occorre quindi, secondo questo linguaggio, non confidare più in se stessi, ma solo nel Signore. Ed è interessante, secondo Pallino, perché dice così: per rinnegare se stessi occorre avere un sé, mettere in atto la volontà, essere un soggetto. Cioè, è vero che rinnegare se stessi vuol dire appunto comunque come impacchettare la propria vita e consegnare mai un altro, ma significa anche riconoscere di essere tutto pacchetto. Quindi a rinnegare se stessi cominciamo a capire che è tutt'altro rispetto al disprezzo di se stessi. Perché appunto se si vive in questo modo significa un pochettino provare a rinunciare alla propria libertà. Rinnegare se stessi significa proprio spendere la propria libertà invece nella maniera più alta possibile. Significa esattamente dire faccio un atto radicale in cui uso la mia libertà per consegnarla totalmente a un'altra persona. Significa usare la libertà nel rinnegamento di se stessi. Non vuol dire appunto dimenticarsi, scordarsi e svilirsi, svalorizzarsi. Anche perché a livello proprio un po' di tentazioni, questo rinnegamento di sé, Manicardi dice, ma mi sembra interessante, che anche a partire dalle cose che ci dicevamo prima, vedere i propri desideri può infondere paura. Cioè, nella comprensione umana della vita cristiana, nel momento in cui Gesù ci dice di prendere in mano la nostra vita e poi ci dice anche di fare questa operazione di rinnegare, può nascere questa paura di vedere appunto che cosa in realtà noi desidereremo fare della nostra esistenza. Ripeto, per rinnegarsi bisogna esattamente essersi presi completamente in mano, allora a quel punto puoi consegnarti. c'è un rinnegamento di sé che viene invocato semplicemente per nascondere la paura della vita dietro un paravento spirituale ed evangelico. Penso che alcune cose siano state anche insegnate in questa direzione. Pensate a certe forme di obbedienza, credo più del passato, ma purtroppo alcune volte si assiste anche a cose di questo tipo qui, in cui comunque l'obbedienza che viene chiesta non è un'obbedienza di confronto di persone, ma appunto c'è un'autorità che tenta di svuotare l'altra persona, ma a volte alcune persone si lasciano volentieri svuotare appunto per la paura della propria vita, per la paura di poter scegliere. Forse a tanti ho già raccontato questa scena di un film assolutamente orribile, ma che mi è rimasto molto impresso. È ambientato in una delle montagne rocciose degli Stati Uniti, c'è un villaggetto fatto sostanzialmente da boscaioli, c'è un boscaiolo più boscaiolo di altri boscaioli che vive più fuori, e ha una moglie cieca, una donna anche molto carina, molto bella, e si sparge la voce che il paese sia stato trovato il rimedio per questa cecità. E il marito non vuole che la moglie guarisca, perché lui dice: se tu poi mi vedi, classico boscaiolo con la camicia a scacchi, la barba, eccetera, eccetera, se tu poi mi vedi non mi vuoi più. Ecco, a volte la nostra vita è un po' su questo filone qua, su questa lama del rasoio, se volete. Tante volte anche alcune forme di povertà cosiddette evangeliche, così in realtà sono una paura anche un po' a godere di quello che la vita ci può proporre, a guardare dentro di noi, a guardare veramente quali possono essere i nostri desideri, le nostre aspirazioni più profonde. Sono discorsi abbastanza analoghi rispetto a questa cosa che è il dovere di amare gli altri, contrapposto all'amore per se stessi. Voi tutti sapete che il comandamento secondo dice amare come te stesso, quindi bisogna che ricordiamo che un punto di partenza, se volete cominciamo col dire che una delle tre colonne dell'amore è anche l'amore per se stessi: amare Dio, amare il prossimo, amare se stessi. E credo interessante partire anche da questo altro punto, che l'amore di sé come cura dell'umano in cui siamo ospiti appunto è una cosa diversa dall'egoismo, che appunto è esattamente una cura talmente elevata di quello che sembra nostro da finire poi per non volere veramente il bene di noi, di questa ospitalità. È una giusta e sana valutazione di me perché Dio mi ama. Chi ama in maniera matura ama anche se stesso, chi riesce ad amare solo gli altri non ama in pienezza. Perché appunto pensate anche alla stessa logica di cui parlavamo un po' prima, no? Cioè della questione del rinnegamento come pacchetto che offriamo a Gesù. Se offriamo un pacchetto che anche a noi stessi non piace, nell'amore, cosa abbiamo fatto di bello? Se amare è consegnarsi a un'altra persona, se io non amo quello che consegno, non è che abbia fatto un grande dono. Quindi veramente quest'ultima affermazione, chi riesce ad amare solo gli altri, non ama in pienezza, credo che abbia la sua profonda verità. Poi, anche su queste cose, credo che un po' ma anche questo sarebbe interessante, purtroppo non ho né gli strumenti né il tempo, ma la dinamica anche psicologica di queste verità qua, che cosa implica un amore pieno, un amore pienamente maturo. Anche perché, per esempio, su questi aspetti, certamente un pochino meno, nel senso che anche la penultima enciclica di Benedetto XVI comunque recupera un ruolo dell'eros nell'amore pieno, ma siamo stati abbastanza massacrati sul fatto che ci sono alcune forme di amore che non sono compatibili con la vita cristiana. E che quindi alcune cose vanno tarpate, vanno tolte, vanno eliminate, vanno tagliate. Ecco, se la vita cristiana è beatitudine, certamente in tanti momenti esiste questa nevrosi da autocancellazione, cioè è come se in alcuni passaggi della mia esistenza fossi più sicuro di aver amato il Signore nel momento in cui mi cancello, elimino me stesso. Questa è, pensate, una cosa molto banale, però pensate alle nostre forme di digiuno. Perché fate i fioretti durante la Quaresima? Così soffriamo di chi mi vuole più bene. Non mangio dolce così dimagrisco, sto pensando. Purificarci, ma Dio ha così bisogno di purificarci? No, sono suggestioni, non è certamente l'argomento più importante, quanto invece questa questione davvero della difficoltà che abbiamo nel vivere in modo equilibrato il rapporto di amore per noi stessi e il rapporto di amore per gli altri è certamente un aspetto importante, un aspetto interessante. Dove è più facile pensare che appunto io credo che un pochettino dentro ciascuno di noi sia rimasto per qualche aspetto il fatto che finché noi non abbiamo sacrificato a Dio la cosa più importante che abbiamo, lui non stia quieto. Ci sono degli studi anche molto scientifici su queste cose, come mai in quasi tutte le tradizioni si arriva comunque al sacrificio della cosa più importante per poter placare Dio. Se voi ci pensate, il fatto è anche il cristianesimo è contemporaneamente questo, è contemporaneamente la sua negazione, è contemporaneamente un Dio padre che sacrifica il figlio, ma contemporaneamente finalmente possiamo smettere di sacrificare, perché ci sta già più perfetto. Però è singolare che in tutte le tradizioni più o meno religiose ci sia sempre bisogno del sacrificio della cosa più importante. Ecco. Allora credo che anche per purificare con tante nostre forme di religiosità, anche tenere presente questa domanda finale, Gesù ha mostrato apprezzamento per la vita, sia una cosa importante. Qui apriamo fede e sofferenza, vedete c'è uno sforzo bestiale qui, ma è qualcuno che si diletta a guardare. Ecco, fede e sofferenza. Gesù ha combattuto la sofferenza. Gesù non ha mai detto offri a Dio le tue sofferenze. Gesù ha offerto al Padre non le sofferenze, ma l'amore sino alla fine, sino al fine. È l'amore che dà senso alla sofferenza, l'amore salva, è l'amore che salva in una sofferenza. Non è certa la sofferenza in quanto tale ad essere salvifica, Dio non la gradisce, altrimenti che immagine abbiamo di Dio? Ecco, certamente possiamo operare una grandissima scoperta nella misura in cui vediamo che quando ci si mette nelle mani di Dio la vita può ancora sgorgare anche quando il male sembra sommergere tutto. Allora vedete che se tornate anche con la memoria a che cos'è la volontà di Dio, in certi momenti, di fronte a certe malattie, di fronte a certe morti, se l'ha avuto il Signore, se lo leggiamo con queste paroline qui, probabilmente non è il Signore che direttamente vuole la malattia. Ci dà la possibilità di vivere in un altro modo, di fare in modo che pur sommersi dal male possa sbloccare ancora la vita. È una cosa un po' diversa. È più semplice, eh? È immediato. Ma l'ha voluto Dio, volontà di Dio, bisogna che tu la vivi, lo dobbiamo fare. Appunto, la classica casa forte che nei cartoni animati cade sulla testa. Però il problema è che nei cartoni animati personaggio che di solito è schiacciato, poi la scena dopo riprende, magari un pochino sottile, ma riprende a camminare. Noi invece tante volte no. Se ci capita una cosa così e abbiamo questa idea di Dio in testa, non ne usciamo, perché è direttamente Dio che ha voluto la mia malattia e lui a quel punto mi chiede anche di offrirgliela. Ecco, se invece pensiamo che noi siamo fatti in un certo modo e che qualsiasi cosa ci capita, proprio esattamente per la dinamica della ricerca di senso che Gesù ha posto nel mondo attraverso la sua croce, se noi la pensiamo in questo modo, tutte le pieghe della storia possono essere feconde di questa vita. Ed è questa la predestinazione al bene che in tutte le vicende può essere vissuta. Altrimenti, secondo me, non se ne esce riguardo all'immagine positiva di Dio.
Dopo la leggerete, a pagina 29, c'è questo Thévenot, che è un teologo francese che mi piace molto, ma questa citazione è ancora molto bella, e dice così, è un po' più intermedio rispetto alla mia posizione, quindi potete anche confrontarvi un po'. La consegna spirituale offre le tue sofferenze, deve conoscere un processo di chiarificazione. La potenza di questa forma è notevole, in quanto decentra da sé la persona sofferente e ne fa cogliere in un istante ciò che è a gusto di morte può diventare luogo di uno scambio con colui che lei ha. Allo stesso tempo, essa rischia di far dimenticare che la gioia di Dio non potrebbe mai consistere nel ricevere ciò che è cattivo, ma nell'accogliere come un dono ciò che costruisce l'uomo sotto l'effetto del suo amore divino riconosciuto. Il piacere di Dio è di vedere che la sua presenza misteriosa, manifestata nel suo figlio, è capace di permettere a quella persona schiacciata dal dolore di lottare contro le forze di disunione che la sofferenza sviluppa e di ritrovare a poco il gusto della vita. Se colui che soffre ha qualcosa da offrire nella sua prova, non solo le sue miserie, le sue malattie, le sue sofferenze, tutte cose che dispiacciono a Dio, come mostra l'atteggiamento di Gesù nel Vangelo, bensì è questo lavoro discreto di Dio in lui. Poi appunto le parole che vi ho detto anche prima, è questa scoperta stupefacente e talvolta anche meravigliata che ci si mette nelle mani di Dio, la vita può ancora sgorgare anche quando il mare sembra sommergere tutto. E vedete che, appunto, rimanendo comunque la frase offre a Dio le tue sofferenze, comunque contiene certamente una parte di verità molto profonda, è che noi con questa frase, tornando al percorso che abbiamo fatto, bypassiamo l'umano. Prendiamo una cosa che è disumana, che è la sofferenza, senza in qualche modo viverla come scelta, in quanto decido comunque di rimanere lì per sperimentare qualcosa di nuovo, e io appunto la prendo nel pacchetto, qualcosa che è disumano, che è fuori di me, e cerco di santificarla. Questo processo è un processo che qui è chiaro, in altri momenti della nostra vita con altre situazioni può essere un pochino meno chiaro. Però vedete che fa parte di quel processo di dualismo che un pochettino provavo a sottolinearvi all'inizio di questa serata. Cioè, non c'è integrazione tra Dio e l'uomo. Addirittura la cosa più disumana che posso vivere è la sofferenza, la santifico immediatamente, come se fosse possibile santificarla. Ecco, invece si santifica quello che entra dentro di te, di quello che tu rendi luogo di, appunto, piena santità. Qui è una piccola parentesi che lui fa, che può essere interessante, lui l'ha intitolato "I movimenti umani che sottostanno alla preghiera". Intanto provando a dirci che nella preghiera l'assoluto è l'ascolto. Quindi anche qui c'è un'operazione teologica, no? Qual è l'assoluto della preghiera? Che io dica a Dio i miei pensierini, che ripeta delle formule vuote, visto che è un colloquio e visto che comunque a un certo punto del colloquio io tirerò fuori tutto quello che non va. Ecco, la cosa importante da sottolineare sempre è l'ascolto. Nell'ascolto si mette a disposizione la propria libertà rendendosi disponibile a Dio. Occorrono silenzio, solitudine, capacità di pensare, attenzione e vigilanza, e ognuno di voi ne potrebbe mettere delle altre, confrontandosi anche con questo elenco che Manicardi propone. Ma che cos'è interessante di questo aspetto, di questa paginetta che potrebbe non voler dire assolutamente niente, ma che dice invece una cosa importante? Nel momento in cui tu preghi, siccome tu sei un uomo, se non fai
attenzione alla tua dimensione di uomo, non stai pregando, punto a capo. È una banalità estrema, ma provate a portare tutte le conseguenze. La nostra Eucaristia, la fede si dice che diventa l'incontro gioioso domenicale con Gesù risorto. Io mi permisi quando ero a Sant'Egitto di invitare una ragazza albanese, tra l'altro anche molto bella, invitava a messa, è venuto due volte, ha detto: se questa è la vostra fede, saluto. Non ci ho spiegato. No, cioè, possiamo appunto dire: vado a messa, è la mia fede, anche se la celebra un prete vietnamita, in lingua vietnamita, in colombia vietnamita, la mia fede mi dice che io non faccio più soldi. Benissimo. Però stiamo facendo ancora una volta un'operazione di sdoppiamento. Certamente c'è un livello di fede che entrerà in qualche modo anche nella mia umanità, ma non si vede perché questa umanità non deve essere considerata. Allora la domanda a questo punto potrebbe essere: perché facciamo sempre le mie sedute? Cioè, perché non possiamo curare anche poi sull'estetica delle mie sedute? Cioè, sì, ecco, vale interpretazione. Perché sono troppo sincopati, quindi ti viene l'ansia, già parte l'ansia, quindi ti viene il canto gregoriano non va bene, il gregoriano va bene, la batteria non va bene, allora dopo certo entriamo. Però i movimenti umani che sottostanno alla preghiera, in questa paginetta è molto più chiaro ad esempio della messa che ho voluto invece portare, no? Cioè il discorso è: se voi non fate attenzione a un ascolto pieno della vostra vita, non succede assolutamente niente. Bene, concludiamo con altri temi che a ciascuno di voi potrebbero venire in mente. E della provvidenza, che cosa pensate? Ci sono 7 punti interrogativi. 8?
destinazione della mia vita verso qualcosa di buono e altri momenti non ho avuto questa opportunità.
al destino e anche al male. Si può dire questo? No. Perfetto. Allora vuol dire che la provvidenza è un'altra cosa. Allora vuol dire recuperare anche alcune cose che ci siamo detti prima, che probabilmente la provvidenza è questa radice di grazia che Dio ha messo intanto con la creazione, poi appunto con la redenzione, che sono esattamente la stessa grazia, perché sono tutte e due cristologiche, cristocentriche, e che sta a me usare nelle pieghe della vita. Poi che le pieghe siano buone e cattive, questo certamente dipende da Dio. La frase non c'è foglia che Dio non lo... sì, buonanotte, non si muove foglia che Dio non voglia, è vero o è falso?
Thank you.